ogni secondo si fanno più di 600 trilioni di operazioni di hash per cercare di minare un nuovo blocco Bitcoin. Un hash è una funzione matematica in cui, dato un dato arbitrario di qualsiasi tipo, viene calcolata una stringa di grandezza fissa e deterministica. Se viene dato sempre lo stesso dato, otterremo sempre lo stesso risultato. Esistono diverse funzioni di hash e quella utilizzata nel mining di Bitcoin è la funzione SHA-256. Qualsiasi sia il dato di cui facciamo un hash, otterremo sempre una stringa che può essere rappresentata come un insieme di 256, 0 ed 1. Facciamo un esempio. Se prendo la parola ciao e di questa parola faccio l'hash con SHA-256, ottengo una stringa fatta di un insieme di 256, 0 e 1. Se prendo la parola ciao, ma stavolta scritta in maiuscolo, otterrò sempre una stringa fatta di un insieme di 256, 0 e 1, ma le combinazioni saranno differenti e quindi le due stringhe saranno differenti, anzi estremamente differenti tra di loro. Questo è un hash. Possiamo dire che è un modo per tirar fuori da un certo dato una sorta di impronta unica, quindi di qualsiasi informazione che è rappresentata da una stringa composta da 0 e 1. Il mining di Bitcoin è un'attività nella quale qualsiasi partecipante può creare un nuovo blocco Bitcoin, che sarebbe un congiunto di transazioni fatte da chi utilizza Bitcoin, e fare a questo blocco un hash. Semplice. Questo è il mining. Quello che succede però è che non è molto facile minare un blocco e riuscire ad accedere alla ricompensa, che allo stato attuale ammonta a 3,125 Bitcoin, in quanto il protocollo Bitcoin non accetta tutti gli hash come validi. Se fosse così, tutti minerebbero blocchi e ci sarebbe un caos di coordinazione e non riusciremo più a sapere quali Bitcoin sono stati spesi prima e quali dopo. Per evitare questo, il protocollo Bitcoin cerca di fare in modo che ogni blocco venga minato ogni circa 10 minuti. E per questo c'è un meccanismo che è il cosiddetto difficulty adjustment, che fissa un risultato di hash minimo ogni 2 settimane circa per dare come valido un nuovo blocco. Come si esprime questo target minimo? Come un valore di 256 bits molto basso. Mi spiego meglio. Se fare l'hash di un blocco può dare qualsiasi risultato di 256 posizioni di 0 e 1, in questo momento il target di difficoltà di Bitcoin chiederà che questo numero inizi approssimativamente con 80 zeri. Ti immagini quanto è difficile che si faccia un calcolo di risultato imprevedibile di 256 cifre e che si ottenga un valore i cui i primi 80 numeri siano 0? È come se ti dicessi: fai testo croce con una moneta per 256 volte e per le prime 80 volte deve uscire testa. Difficile, vero? Ecco, minare un blocco è tanto difficile quanto riuscire in questa impresa, giusto per dare un'indicazione. Per questo motivo i miner fanno un hash e quando non trovano un hash che inizi con le prime cifre che siano degli 0, le prime 80 cifre che siano degli 0, cambiano alcuni parametri del blocco e nuovamente fanno un hash, in modo tale da vedere quale è il nuovo hash risultante, e quando non riescono a trovare un hash che inizi con 80-0, cambiano ancora qualcosa e tornano a fare nuovamente l'hash. Così fino a quando trovano un hash valido, o fino a quando un altro miner riesce a trovarlo. E così si ricomincia tutto il processo a questo punto per trovare un blocco completamente nuovo. Bene, adesso torniamo al punto iniziale. Attualmente il mining di Bitcoin, nel complesso, realizza circa 600 trilioni di operazioni di hash ogni secondo. 600 trilioni, eh? e ci vogliono in media 600 secondi, ovvero 10 minuti, per trovare un unico hash valido. Quindi 600 trilioni di operazioni di hash ogni secondo per 600 secondi fanno un totale di 360.000 trilioni, o un terzo di quadrilione di operazioni di hash, dei quali solo uno inizierà con 80 zeri. Da pazzi, vero? Ripeto, se per caso non fosse chiara la dimensione di tutto questo, un terzo di quadrilione di tentativi per trovare un blocco valido e solo uno inizia con 80 zeri circa. Ciao, come state? Vi parla Carmine e benvenuti nell'affascinante mondo del mining di Bitcoin. In Bitcoin è possibile fare operazioni di hash per trovare un blocco valido con qualsiasi cosa. Il tuo computer sicuramente produce hash nell'ordine di 1000 o qualche milione di operazioni per secondo, un valore molto 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 distante dalle macchine specializzate che arrivano a diversi svariati milioni di hash per secondo. Però minare in senso assoluto è possibile farlo. E di fatto, se ricordi, solo hai bisogno di un hash valido per poter minare un blocco. Un unico hash può aprirti la porta alla ricompensa che attualmente ammonta a 3,125 bitcoin. Però, chiaro, hai una probabilità di riuscire a farlo molto bassa se non utilizzi degli strumenti che sono appositamente progettati per fare questo. Perché in questa puntata questa introduzione così? Perché negli ultimi anni sono comparsi dei progetti come il Bitax, che consente di fare un maggior numero di hash per ogni secondo a tutti coloro che lo desiderano, senza dover passare per investimenti di migliaia di dollari, né dover convivere con il gran consumo, il rumore ed il calore di un miner completo e professionale. Mining accessibile per tutti, però rimanendo con i piedi per terra, perché nonostante tutto si rimane molto lontani dalle cifre delle macchine professionali e quindi si tratta di uno strumento utile più come punto di ingresso al mining che una reale fonte di guadagni. Ciononostante è successo. Il blocco 853.742 è stato minato da un miner che utilizzava solo un unico Bitax dal valore di circa 150 euro. Un miner open source che sta già adesso dando un colpo al tavolo e cambiando dal basso quella che sembrava essere l'unica linea di evoluzione dell'industria del mining. In questa chiacchierata capirai che cos'è un Bitax e perché potrebbe interessarti averne uno. Ricorda che questo podcast è possibile grazie a te, grazie a tutti coloro che condividono la puntata del podcast che più gli piace, perché condividere è, lo dico sempre, la benzina che mi consente di andare avanti e che mi consente di registrare ogni settimana una nuova puntata. Ricordiamo che questo podcast è ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti, scritto tutto attaccato e piccolo, che è un gruppo rivolto a chi è alle prime armi e a chi vuole imparare bene a conoscere Bitcoin. Non si parla quindi di prezzo, non si parla di investimenti, non si parla di questioni fiscali, si parla esclusivamente di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo molto pratico. Con questo vi lascio alla sigla e iniziamo la puntata di oggi.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera
Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata, in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di mining, che è un argomento che sembra essere rinato negli ultimi mesi, proprio per alcuni ultimi sviluppi che ci sono stati in questo settore. È una puntata che è parecchio impegnativa per me da fare, perché quello che vorrei riuscire a fare in questa puntata è parlare di mining e spiegare a tutti che cosa è il mining, però senza entrare in terminologie troppo complesse. Cioè, vorrei riuscire a spiegare il tutto in modo molto semplice. Il rischio di fare questa cosa è quello però di snaturare troppo la questione, banalizzarla, e quindi dire delle cose che ai più esperti possono risultare leggermente imprecise. Io vorrei evitare questa cosa, quindi cercherò di fare del mio meglio per raggiungere un equilibrio tra le due cose. Innanzitutto, che cosa è il mining? Il mining di Bitcoin è quel processo che ci consente di aggiungere dei nuovi blocchi alla blockchain di Bitcoin. Ora, facciamo un attimo di chiarezza. Che cosa vuol dire questa cosa che ho appena detto? Voi dovete immaginarvi Bitcoin, in particolare la blockchain di Bitcoin, come un grande libro. Anzi, semplifichiamolo ancora di più. Immaginatevi la blockchain come un quaderno, ok? È un quaderno ed è un registro, cioè ci sono dei dati all'interno. Tutto il quaderno è la mia blockchain. Ogni pagina di questo quaderno è praticamente un insieme di transazioni. Io ho quindi il mio quaderno è composto da diverse pagine, e in ogni pagina ci sono delle transazioni. Le transazioni sono degli scambi, di fatto. Le transazioni, immaginiamoci come essere come la riga di ogni pagina di questo quaderno, in cui c'è scritto: Tizio invia tot bitcoin a Caio. Caio questi tot bitcoin invece li invia a Sempronio, ok? Quindi la blockchain è questo quaderno, che è un insieme di dati. Ogni pagina del quaderno è quello che noi definiamo un blocco, e un blocco, ovvero ogni pagina del quaderno, ha tante linee, ha tante righe, e ogni riga praticamente sarebbe, possiamo paragonarla a una transazione. Questo è l'esempio più semplice che mi viene in mente per poter spiegare con parole semplici che cos'è la blockchain di Bitcoin. Quindi in questo registro, in questo quaderno, sono presenti tutte le transazioni. Sono presenti le transazioni passate, a partire dalle prime transazioni di Satoshi Nakamoto, sono presenti le transazioni del presente e saranno presenti anche le transazioni Bitcoin del futuro. Ora, la domanda è: come si fa a inserire delle nuove pagine, quindi dei nuovi blocchi, quindi dei nuovi insiemi di transazioni all'interno di questa blockchain? Come si fa ad aggiungere pagine al quaderno? Si fa grazie a quello che viene definito mining. Quindi il mining è quel processo che ci porta ad aggiungere dei nuovi blocchi alla blockchain. Benissimo, quindi fin qui dovrebbe essere tutto abbastanza semplice e abbastanza chiaro. Bene, quindi coloro che fanno mining, ovvero i miner, come fanno di fatto ad aggiungere questi nuovi blocchi alla blockchain? Lo fanno, riescono a farlo, perché il protocollo consente a chi dà prova di aver svolto un lavoro informatico la possibilità di inserire questi nuovi blocchi, quindi queste nuove pagine al nostro quaderno. Quindi in sostanza ci sono degli attori che fanno mining, ovvero i miner, e questi attori svolgono un lavoro informatico affinché il protocollo possa consentire loro di inserire nuovi blocchi alla blockchain di Bitcoin. Il fatto qual è? Il fatto è che ovviamente per riuscire a fare questa cosa qui, ovvero per svolgere un lavoro di tipo informatico, è necessario consumare dell'energia elettrica. Quindi per quale motivo ci dovrebbe essere qualcuno nel mondo che si prende la briga di consumare energia elettrica affinché possa avere la possibilità in qualche modo di inserire dei nuovi blocchi alla blockchain? Beh, la ragione è semplice, perché quando si riesce a inserire un nuovo blocco nella blockchain, si viene ricompensati con dei bitcoin. Bitcoin che derivano dal protocollo che premia chi è che svolge questo tipo di lavoro, un premio che attualmente ammonta a 3,125 bitcoin, e un'altra parte dei bitcoin che viene in qualche modo assegnata come premio deriva dalle commissioni, dalle fee che gli utenti, quindi le persone che utilizzano bitcoin, pagano per poter fare le loro transazioni. Quindi questo di qui serve come incentivo al miner per poter svolgere questa attività di mining. Ora, inizialmente era possibile minare con qualsiasi computer. Con un semplice computer si scaricava il software Bitcoin Core e quel software inizialmente faceva tutto, faceva da wallet, dava la possibilità di fare mining. Praticamente chiunque poteva in qualche modo col proprio computer fare questa attività di mining. Successivamente si scopre però che se anziché utilizzare il processore del proprio computer, quindi la CPU del proprio computer, si utilizzano le schede video, quindi le GPU, quello che succede è che questo processo si efficienta molto, cioè a parità di energia elettrica consumata io riesco molto più facilmente a minare un blocco, quindi a creare un blocco valido e quindi a prendere questa ricompensa. Successivamente ancora succede che iniziano a fiorire le prime aziende che iniziano proprio a produrre un hardware specifico per poter fare questo tipo di lavoro. E in questo modo il mining si specializza, cioè diventa un'attività altamente specializzata, che ad oggi non è di fatto alla portata di tutti, nel senso, io col mio computer avrei teoricamente la possibilità di minare, ma per riuscire ad avere la ricompensa di un blocco dovevo lasciare il mio computer a minare per milioni di anni, magari. Quindi stiamo parlando di tempi che non sono compatibili con la nostra vita. Quindi di fatto oggi, seppur da un punto di vista teorico, è possibile minare, in maniera pratica, di forma pratica, diciamo, questa cosa non è possibile. A tal proposito ti voglio mettere in guardia da una cosa, che è il cloud mining, che sarebbe praticamente delle aziende che nel 99.999% dei casi fanno delle truffe, dicono di affittare delle macchine che consentono di fare mining. Ci ho fatto un articolo, lo lascio nella descrizione di questo episodio, nel messaggio di questo episodio, magari dagli un'occhiata. Ricordati sempre di fare molta attenzione quando sei in questo mondo e soprattutto quello che dovresti fare è cercare tu di capire certe cose anziché affidarti o, peggio ancora, affidare i tuoi soldi a delle persone che magari semplicemente ti contattano su Telegram. Detto questo, se noi andiamo a prendere un miner, con il termine miner si intende, oltre che la persona che fa mining, spesso anche proprio la macchina, l'hardware specializzato che consente di fare mining. Se noi andiamo a prendere un miner di 10 anni fa, possiamo vedere che ci sono dei miner che hanno dei chip, questi chip, quelli più famosi quantomeno, questi chip professionali più famosi, si chiamano ASIC, e già 10 anni fa nascevano dei miner che magari avevano circa 60 chip che consumavano tantissimo. Oggi c'è un'alternativa, questa alternativa si chiama Bitax ed è praticamente uno strumentino, un piccolo apparecchietto, che ha un singolo chip, quindi un singolo ASIC, quantomeno nelle versioni più comuni attuali, poi ci sono e ci saranno delle versioni che hanno più chip, che di fatto hanno molta più potenza di un miner professionale di 10 anni fa e solamente un decimo praticamente del consumo. Quindi il miner è un qualcosa, un miner professionale è un qualcosa che ha una certa grandezza, ha un certo peso, oddio, neanche tantissimo, però comunque è una cosa che è abbastanza ingombrante, insomma, si vede, mentre un Bitax sta praticamente su una mano. Fa più di un miner professionale di 10 anni fa, fa molto di più magari in alcuni casi, e i consumi sono praticamente estremamente bassi. Come si spiega questa cosa qui? Beh, diciamo che intanto 10 anni in informatica sono un'eternità, e nel mondo Bitcoin, proprio per la velocità di avanzamento e di sviluppo tecnologico, sono davvero davvero tanto. Quindi la ragione è questa: nel corso del tempo si è potuto sempre di più efficientare questo processo di mining, e quindi adesso praticamente con un singolo chip si riesce a fare di più di quanto si poteva fare ad esempio con 100 chip di 10 anni fa. In questa fase di continuo e costante efficientamento succede una cosa un po' bruttina per Bitcoin, cioè nel passaggio dal mining, diciamo, amatoriale, che all'inizio tutti potevano fare, al mining professionale, le aziende che producono questi miner hanno perso l'eticità dell'open source, che in Bitcoin è davvero fondamentale. Cioè, in sostanza, il mining, che inizialmente era qualcosa di open source, qualcosa di aperto a tutti, inizia a essere qualcosa sempre di più chiuso, e negli ultimi anni quello che è successo è che di fatto il mining era quasi tutto completamente closed source, e questo era un problema per Bitcoin, cioè è una cosa che di certo non è bella. Proprio da questo sentimento di sgomento nascono quelli che noi adesso appunto stiamo approfondendo, che si chiamano i Bitax. Il Bitax che cos'è di fatto? È un miner che contiene uno o più chip, ma di solito un chip per fare mining, che appunto sono gli ASIC, ed è tutto completamente open source, eccetto il chip ASIC centrale, che è quello che consente di fare mining. Questo chip è prodotto da un'azienda che non condivide dati sulla produzione, è praticamente tutto closed source, e quindi diciamo che è un miner con il massimo dell'open source che oggi si può riuscire ad ottenere. Tutto questo nasce da un ingegnere elettronico, credo che il nome sia Scott, che si appunto un po' disturbava a sapere che tutto l'aspetto del mining di Bitcoin era praticamente closed source. Questo ingegnere elettronico inizia ad applicare delle tecniche di ingegneria inversa sui chip più potenti, appunto quelli prodotti da Bitmain, ovvero gli ASIC, che non avevano praticamente nessuna documentazione, ma dopo un po' di studio appunto riesce ad applicare delle tecniche e riesce a creare un dispositivo completamente open source che utilizza questi chip, ovvero questi ASIC. Questi Bitax si presentano praticamente come degli strumentini molto cypherpunk, non sono grandi, stanno nel palmo di una mano, hanno dei consumi estremamente ridotti, si parla di 15-18 watt a seconda del modello, e quello che succede è che quando si riceve uno Bitax, come funziona? Semplicemente si collega alla corrente. E una volta collegato alla corrente, siccome questi Bitax hanno una piccola scheda Wi-Fi integrata, ci si connette tramite appunto Wi-Fi a questi Bitax, e una volta aver fatto l'accesso al Bitax, lo si configura per farlo connettere a sua volta alla propria rete Wi-Fi di casa. Da quel momento il Wi-Fi sarà connesso ad internet e sarà possibile accedervi dal proprio computer, dopo però essersi connessi alla propria rete Wi-Fi di casa. Si configurano, ovviamente qui non scendiamo nei dettagli di come si configurano, però quello che su cui mi interessa premere in questo momento è che ci sono diversi modi per utilizzarlo. Si possono utilizzare minando da soli, ma utilizzando il nodo di qualcun altro, quindi ci si deve connettere al nodo di qualcun altro. Si possono utilizzare minando in pool, ovvero ci si mette insieme ad altre persone che minano proprio come noi Però in questo modo quello che succede è che si lavora in modo tale da, anziché guadagnare una volta tanto, si guadagna molto più spesso, però molto poco. Oppure ci si può addirittura collegare alla propria mempool, quindi ci si può connettere al proprio nodo, e questo è il modo, diciamo, più sovrano per poterlo fare, dal mio punto di vista. Aspetta un attimo, solo qualche secondo di pausa. Ti ricordo che se ti sta piacendo questa puntata, se c'è stata una puntata che ti è piaciuta particolarmente, beh, ti ricordo di condividerla. Condividerla con chi? Condividerla con chi può essere interessato a conoscere Bitcoin da un punto di vista tecnologico. Ricorda che questo podcast non ha nessuno sponsor, o meglio, lo sponsor sono io. Ci metto il tempo, ci metto la mia creatività, ci metto tutto il mio impegno per poter produrre degli episodi che sono di più alta qualità possibile. Lo stesso vale anche per gli articoli. Quindi davvero, sostienimi. Io non voglio donazioni, quindi nessuna donazione. Quello che ti chiedo è che se il mio podcast sta diventando un appuntamento fisso, se la mia voce sta diventando una voce amica, allora davvero ti chiedo di mettere la benzina a questo progetto e quindi aiutarmi a divulgarlo, aiutarmi nelle condivisioni. Davvero, a te non costa nulla, ma al progetto può fare davvero tanta, tanta, tanta differenza. Detto questo, andiamo avanti nella nostra puntata. Allora, facciamo un attimo di chiarezza tra queste diverse modalità di utilizzare questi strumenti. Partiamo da quella più sovrana, in modo tale da poter capire. Chi ha un proprio nodo Bitcoin può praticamente utilizzare il proprio nodo da connettere al proprio Bitax e quindi poter minare. In questo modo non c'è assolutamente nessun intermediario in questa attività di mining. Utilizzare un Bitax in questo primo modo porta diversi vantaggi. Allora, come prima cosa, si hanno dei vantaggi in termini di privacy. Se io utilizzo il Bitax connesso al mio nodo e il mio nodo è praticamente sotto Tor, ho ovviamente degli enormi vantaggi di privacy. Magari mino e non ho bisogno di far sapere a nessuno che sto facendo questa attività di mining. Inoltre sarà il mio nodo a decidere quali transazioni dovranno essere incluse all'interno del nuovo blocco. E questo di qui fa sì che aiuta, anche se in questo momento in minima parte, ma questa cosa vedremo dopo, a contribuire all'incensurabilità di Bitcoin. Quindi di fatto si prende il Bitax, si connette al proprio nodo, o meglio alla mempool del proprio nodo, e quindi di conseguenza è possibile avere questi vantaggi. Se non sai che cos'è la mempool, ti lascio sempre qui in basso un articolo in cui puoi trovare delle informazioni. Comunque, ne possiamo anche parlare in un altro episodio. Questo è il modo più sovrano per poter riuscire a fare mining. Ora, qual è il problema con questo sistema? Il problema è sostanzialmente uno, un problema che non salta fuori certamente adesso, ma è un problema già molto vecchio su Bitcoin. In questo modo, minando connesso al proprio nodo, minando soprattutto da soli, quello che succede è che se si riesce effettivamente a minare un blocco, si riesce a portare a casa tutta l'intera ricompensa, che ammonta a 3,125 Bitcoin più, abbiamo detto, le fee che gli utenti pagano per poter fare le transazioni su Bitcoin. Non male, ma questa cosa è molto 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 improbabile. Cioè, che voi riusciate a minare un blocco con un Bitax è una cosa davvero 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 difficile, nonostante sia successa, ok? Però è una cosa molto molto difficile. E quindi quello che succede è che, traslando questa cosa al mining professionale, se io sono un miner che faccio questa attività di professione, vado incontro a un problema, ovvero Possibilmente io faccio questa attività di mining, però prima di riuscire a trovare un blocco valido può passare davvero diverso tempo e nel frattempo io sono però costretto a pagare ad esempio il capannone che magari ho affittato per poter fare mining, a pagare l'energia elettrica, è una cosa poco sostenibile. Quindi cosa è successo? È successo che nel corso del tempo si è pensato a fare una cosa. Più miner si possono unire, in gruppo, si possono unire in pool, e quello che succede è che quando uno di loro, uno degli elementi di questo gruppo di miner che si unisce, riesce a trovare un blocco, la ricompensa viene divisa tra tutti i membri del gruppo in maniera proporzionale alla potenza di calcolo che hanno fornito al gruppo. E quindi in questo modo questa cosa qui assicura ai miner di poter guadagnare di meno, certamente, quando trovano un blocco, ma magari possono guadagnare in maniera più costante nel tempo. Anche il Bitax può essere utilizzato in pool, ci si può collegare a diverse pool. Una di queste ho visto che è molto utilizzata è la pool Ocean, per chi utilizza i Bitax, non è l'unica. Ovviamente ci sono diverse soluzioni, quindi voi potreste utilizzarlo se non avete un nodo, ad esempio, per minare in una pool, quindi insieme ad altre persone, e poi quando uno di loro o anche voi trovate un blocco, quello che succede è che lo dividete con tutto il gruppo in maniera proporzionale alla potenza di calcolo che ogni membro dà al gruppo. Oppure c'è un altro modo per utilizzare il Bitax o comunque un miner vero e proprio, che è quello di utilizzarlo in solo pool. Cioè praticamente voi, se riuscite a trovare un blocco, vi prendete l'intera ricompensa, però non utilizzate il vostro nodo, ma utilizzate il nodo di qualcun altro, quindi l'infrastruttura di qualcun altro, che qualcuno quindi mette a disposizione, e nel caso in cui voi trovate un blocco, vi prendete l'intera ricompensa, eccetto una piccola commissione che date a questa terza parte che vi mette, vi dà la possibilità di poter minare in maniera molto molto semplice. Come ha senso minare? Beh, io vi dico la mia. Secondo me ha senso minare con questi dispositivi da solo, e preferibilmente magari connesso alla propria mempool, quindi al proprio nodo di casa, e quindi in maniera completamente sovrana, sia perché avete dei vantaggi di privacy, sia perché contribuite all'incensurabilità di Bitcoin, a meno che voi non andiate proprio a inserire volutamente dei filtri all'interno del vostro nodo. Ok, adesso quindi abbiamo capito che almeno, per fortuna, chi vive in Europa è facile trovare uno strumento di questo tipo, quindi un Bitax, magari ha una cifra, un importo contenuto. Abbiamo capito che si può minare, però realmente perché lo si dovrebbe fare? Perché se guardiamo i numeri, ecco, potrebbe di fatto non aver senso. La risposta però dal mio punto di vista è un po' più complessa e non ci si può basare solo ed esclusivamente sui numeri, ma il fatto è che realmente adesso, dopo tanto tempo, c'è un modo concreto per chiunque per poter minare, quindi avendo una barriera economica molto bassa. Ci sono ovviamente anche dei motivi filosofici, e secondo me quello che in pochi considerano è che alimentando questo tipo di attività, questo tipo di progetti, si possono creare degli incentivi e quindi questi progetti possono continuare ad andare avanti. Allo stato attuale i progetti come il Bitax sicuramente contribuiscono davvero molto poco alla decentralizzazione del mining. Però se questi progetti vengono adottati sempre da più persone, se sempre più persone iniziano a comprare dei Bitax, secondo me si può creare ad esempio un mercato in cui diventa più conveniente comprare un ASIC, quindi una vera macchina professionale che contiene centinaia di ASIC, e anziché attaccare alla corrente può diventare più redditizio smontare chip che ci sono uno per uno e con questi chip magari costruire dei Bitax. Ricordiamoci che il Bitax è tutto open source, se ne avete le capacità potete veramente farvi tutto da voi, tecnicamente potreste anche stamparvi i circuiti, ok? Quindi potreste veramente fare di tutto. E quindi in questo modo si va a contribuire, si potrebbe andare davvero a contribuire alla decentralizzazione del mining. Questa ovviamente è una mia opinione, però secondo me questo tipo di incentivi può funzionare, quantomeno se l'ondata di questi dispositivi cresce nel tempo e se quindi tutto va in un certo modo. Inoltre si può creare un mercato, anzi in realtà c'è già, dove si vanno a prendere i miner che sono guasti o che magari hanno subito qualche urto fisico, magari si sono rotti, e anziché buttarli si potrebbero recuperare tutti gli ASIC funzionanti e si produrrebbero in questo modo dei nuovi Bitax con ritorni, se l'adozione di questi dispositivi cresce, che possono essere davvero enormi per chi li vende. Al di là di tutto questo, però, con tanta, ma davvero tanta fortuna, si può minare un blocco e la probabilità di farlo, di riuscire a farlo, è davvero molto bassa, ma comunque molto più alta, ad esempio, che vincere al Super Enalotto, giusto per fare un esempio. Quindi è molto più facile trovare un blocco anziché vincere al Super Enalotto. Ricordate che un blocco è 3,125 Bitcoin, quindi comunque si tratta di una ricompensa davvero davvero niente male. Io con questo, signori, mi fermo qui. Fatemi sapere la vostra. Ricordatevi che mi potete sempre trovare all'interno di questo gruppo. Ho cercato di semplificare il più possibile questo argomento, spero di non averlo banalizzato, spero nel semplificare di non aver detto qualche imprecisione. Ovviamente se trovate qualcosa, qualche suggerimento per poter migliorare, con educazione, non con arroganza, potete tranquillamente scrivermi e ovviamente mettiamo tutto nelle note dell'episodio, giusto perché ci teniamo a fare dei contenuti di qualità e cercare appunto di creare una informazione e formazione di una certa qualità. Con questo vi saluto, ci sentiamo in questo gruppo quando volete e ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio. A presto!